Ciao a tutti da Francesco Porcello e benvenuti alla 24esima puntata di Purple Valhalla. Vado a ringraziare subito il nostro padrone di casa Cutting Edge Radio, ma soprattutto vado a introdurre, probabilmente di ritorno dall'unità coronarica di qualche ospedale del Mantovano, il mio amico e co-host Ale Taraschi. Ciao Ale!
Bentrovato Francesco, bentrovati a tutti i tifosi vichinghi che come me sono sopravvissuti a domenica sera. Più che problemi di cuore, però direi di fegato, viste le arrabbiature. Proprio perché mi sento un sopravvissuto, voglio fare un regalo ai nostri ascoltatori, che speriamo restino nostri anche dopo, che ho preparato insieme alla redazione di Adult Magazine, con cui collaboro ormai da 20 anni, prima di entrare nel vivo, quindi della puntata. Ecco a voi i nostri auguri di Natale speciali.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Mettiti a Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti a Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you. Vai Taraschi!
Connettiti ad Huddle e il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ascolti on air. Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare. E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
È più bello di
dopo questo intermezzo musicale da show televisivo tipo, come si dice, American Star o cose di questo genere, ritorniamo al nostro podcast. E avevamo aperto la settimana scorsa definendo il match contro Carolina come una partita pazza. E beh, questa volta i Vikings, dopo una lunga battaglia di errori, riescono a vincere invece al supplementare contro i Jaguars. Quindi, come giustamente hai accennato tu, il fegato, oltre che le coronarie, ha dovuto subire quasi un intero quinto quarto di sofferenza, Ale. Con le due squadre che nell'ultimo quarto, onestamente, è stata la mia impressione che giocassero a perdere. Vikings finalmente ha... alla cosiddetta soglia del 500, quindi ha un record di pareggio tra vittorie e sconfitte, e per la novità del settimo seed introdotto quest'anno, attualmente ai playoff proprio con il seed numero 7. Ovviamente, in puro stile vichingo, se la stagione finisse oggi ci aspetterebbe un viaggio al Lambeau Field contro i vincitori della NFC North, vale a dire i nostri amiconi di oltre confine, i Green Bay Packers, che peraltro, lo ricordiamo, li abbiamo già battuti a casa loro quest'anno. E allora Ale, a te l'onore o l'onere della prima analisi della partita e poi mi cedi la parola, anche perché ho qualche domanda subito per te.
È più un onere sto giro, perché le vittorie, diciamo, dovrebbero avere un sapore diverso da quello che ci hanno lasciato domenica sera, questo successo risicato con i Jaguars. Punto primo: a inizio anno avevamo detto che in ogni settore della difesa, se ti ricordi, avevamo una superstar, un buon giocatore e niente più. Allora, domenica sia la linea difensiva sia i linebacker si sono ritrovati senza superstar e senza buon giocatore, e direi che così sono volatili per diabetici a dir poco, perché l'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Eric Kendricks, che si è fatto male durante il riscaldamento a un polpaccio, e vedremo di cosa si tratta questa settimana quando domani ritorneranno al campo di allenamento. Perdere anche lui vorrebbe dire veramente ritrovarsi all'osso. Poi va aggiunto che abbiamo fatto una serie di errori, Francesco, nella partita contro i Jaguars a dir poco imbarazzante. Allora, teniamo da parte il fatto che abbiamo vinto, e quindi quello va sempre bene, ma i Jaguars avevano vinto solo all'esordio e poi hanno perso sempre, quindi non possiamo che considerare, vabbè, al netto di tener buona la vittoria, la prestazione è veramente negativa, e del resto anche Zimmer ha detto lo nel primo possesso la difesa non è riuscita a fermare Jacksonville, che è andata dritta, liscia, penso che ci abbia messo meno di un minuto, cioè ha fatto proprio un filotto per arrivare in fondo. L'attacco successivamente ha fatto tre drive, uno peggio dell'altro, che se non fosse stata per una penalità all'inizio e un'altra mezza giocata, saremmo rimasti probabilmente con tre fuori a fila. All'intervallo eravamo 9-6, miracolosamente, mi viene da dire, miracolosamente. Dopo, grazie a Dio, uno dice, andiamo negli spogliatoi, vedrai come torniamo carichi per questo secondo tempo, li impacchettiamo, ce la mettiamo via subito, primo lancio, intercetto e pick six. Allora dice, vabbè, qua... è una di quelle partite dove forse è meglio spegnere il televisore. Io poi sono veramente masochista, me la sono anche riguardata oggi tutta, perché così l'analisi avrebbe potuto essere un po' più quadrata, un po' più precisa. Non contenti, ci abbiamo messo l'end-off sbagliata a una yard dal touchdown, ci mettiamo Bailey che sbaglia due extra point, field goal, mettiamoci la difesa che si addormenta. È vero che, peraltro, dopo ne parleremo meglio, si è addormentato il giocatore che probabilmente ha giocato meglio in tutta la difesa, perché sulla conversione da due sbagliata è stato Denzler a perdersi il ricevitore di Jacksonville, ma Denzler, poi ne parleremo, è stato tra i migliori in campo. E riprendiamo il pallone in overtime, altro errore ancora, tre fuori. Cavolo, una volta che vinci la monetina fai una roba indegna pure lì. Cioè, francamente possiamo dire soltanto, Francesco, che la vittoria è grasso che cola. Obiettivamente uscire con 2-1 dalle tre partite in casa contro avversari modesti a questo punto è giusto. Se tu mi avessi chiesto dopo Carolina se credevi fosse giusto essere 1-1 dopo le due partite in casa, ti avrei detto ma no, sicuramente meritavamo di più, meritavamo di essere 2-0, perché con Dallas loro hanno giocato molto bene, noi non siamo stati magari fortunatissimi, cioè, ma quel rammarico che avevo con Dallas, visto quello che abbiamo vinto domenica con Jacksonville, viene cancellato, e ti devo dire che il bilancio di 2-1 dopo le tre partite, che sulla carta dovevano essere tre vittorie agevoli se si voleva fare un certo tipo di stagione da qua alla fine, da quel momento alla fine, il 2-1 va benissimo, me lo metto via, e ti dico, per quello che abbiamo visto domenica contro Jacksonville, 6-6 dopo aver recuperato da 1-5 è tanta grazia per questa squadra, perché non abbiamo aggredito la partita, ma già con Carolina si era visto che non eravamo particolarmente brillanti. Allora io ti chiedo una cosa. Visto come si sono sviluppate queste partite e come hanno giocato, pensi ancora che non avere un pubblico quest'anno allo stadio sia stato uno svantaggio? Mi spiego. Non credi che non avere invece i tifosi, per come abbiamo giocato contro Dallas, Carolina e Jacksonville, abbia alleggerito le pressioni che ci sarebbero state inevitabilmente su Cousin dopo un primo tempo come quello che abbiamo visto, o sui rookie, sui molti giocatori buttati dentro, perché non abbiamo effettivamente, ci siamo ritrovati con infortuni chiave in tutta la difesa, probabilmente senza nessuno hanno giocato un pochino più tranquilli, dico io, e alla fine quello che doveva essere un grosso debito, perché per i Vikings giocare senza pubblico di base è un grosso debito, temo che sia diventato quasi un piccolissimo vantaggio. Tu cosa ne pensi?
Spesso si dice, sai, quando si parla con una persona, non si risponde a una domanda con una domanda. Però la domanda che io ti, la controdomanda che io ti farei è: ma siamo proprio sicuri che i Vikings, se avessero giocato col pubblico, avrebbero dato queste performance letargiche, dormienti? Perché credo che siano anche figlie del fatto che non hanno il, che non c'è il pubblico allo US Bank. Io non riesco a credere che un pubblico che da sempre è da considerare tra i primi 4-5 in termini di calore, di rumore, di fastidio per l'attacco avversario, adesso addirittura arriviamo al punto di dire è meglio forse. Io credo che avremmo performato meglio, Ale, credo che saremmo andati meglio. Ritorno sul fatto che raccontavi, vale a dire l'azione di nuovo all'inizio del terzo quarto, dove ci si aspettava un inizio e invece sembrava che fosse la fine con il pick six, e ti vado a snocciolare una statistica molto interessante, che peraltro è una cosa assolutamente triviale, quindi non ha alcun valore da un punto di vista delle nostre considerazioni. Però primo quarto, prima azione, 24 yard di passaggio dei Jaguars. Secondo quarto, prima azione, Cook bloccato per una corsa da mezza yarda. Terzo quarto, prima azione, lo hai raccontato tu, pick six di Cousins. Quarto quarto, prima azione, il l'end-off sbagliato da Cousins a Cook con il fumble sulla una yarda, che sicuramente ti ha reso particolarmente felice. Quinto quarto, prima azione, 9 yard di sec su Kirk Cousins. Quindi avevo letto questa statistica che almeno nella partita di ieri non siamo andati molto bene sulle prime azioni dei vari quarti. Alcune osservazioni magari un attimino più pertinenti. Sono preoccupato dal fatto che viaggiamo a una media di 3 turnover a partita. Ancora una volta ieri ci sono stati 2 fumble più un intercetto che sono stati subiti, peraltro c'è stato un terzo fumble, ma per fortuna ricoperto dallo stesso Osborne. Peraltro Cook, Cousins e Osborne sono i colpevoli, mi sembra che sia oramai una malsana abitudine che ci trasciniamo da qualche partita. I turnover sono figli della cattiva concentrazione, e ritorno sullo stesso discorso fatto la settimana scorsa sugli special team. Vuol dire che questi non sono giocatori allenati bene. A fare da contraltare però un'ottima performance della difesa, che è andata a causare 2 fumble e 2 intercetti. Hai parlato dei 2 extra point mancati da Bailey. Per amore della statistica, Bailey ne aveva mancati soltanto 2 fino alla partita di ieri, perché era un ricchissimo 25 su 27, adesso è a 26 su 30. Abbiamo mancato anche un field goal, e lo ricordiamo, già soltanto uno di questi 2 extra point ci avrebbe permesso di chiudere la partita a 3:50 dalla fine, quando Bailey ha colpito il field goal del 24-16, saremmo andati a 25-16, cioè più 9, e quindi la partita sarebbe stata, come si dice, in ghiacciaia, come direbbero gli inglesi. Una piccola nota positiva: 21 yard su 3 punt return del nostro grande ritornatore KJ Osborne. Praticamente abbiamo raddoppiato le yard di punt return di tutta questa stagione, visto che passiamo dalle 13 che avevamo accumulato alle 34. Peraltro Zimmer conferma il suo trend positivo in overtime, visto che in carriera con i Vikings 7 partite in overtime, 5 vittorie, una sconfitta e un pareggio, ce lo ricordiamo tutti, quello dei field goal di Green Bay di qualche annetto fa. Bene Cousins di nuovo, per quanto mi riguarda, a me non è dispiaciuto, poi andremo a parlare di lui un attimino più in là. Un po' meno bene Glennon, 28 su 42, 280 yard, un touchdown ma 2 intercetti. Bene Cook, meno bene Robinson, erano le 2 sfide che mi interessava seguire. Cousins molto meglio di Glennon, Cook però ha toccato la palla circa 2 volte i tocchi di palla di James Robinson, 32 per 120, solo 3,8 yard a portata. Robinson 18 per 78, 4,3 yard a portata e un touchdown. Peraltro Cook, ne parleremo dopo, il suo danno lo ha fatto nella parte finale della partita, perché c'è stato un lungo periodo della partita, credo fino alla metà del terzo quarto, dove non aveva più di 30-35 yard di corsa, quindi diciamo che è stata la classica battaglia di logoramento, però ne abbiamo già parlato. Per quelli che sono gli orizzonti di questa squadra, poi magari riprenderemo il discorso anche in ambito playoff, io non darei mai la palla a Cook 30-35 volte, perché sono comunque, io credo che un running back nelle gambe abbia un numero X di portate, e secondo me li stiamo sprecando adesso con una squadra che secondo me non ha alcuna possibilità di ben figurare nella post-season, fermo restando che mi riservo di dopo, quando andiamo a parlare di playoff, di dire quello che penso delle possibilità dei Vikings di andare ai playoff. Male la offensive line, che questa volta ha concesso 4 sack e, come ho appena finito di raccontare, ha permesso ai nostri running back, nel caso della giornata di ieri, con la perdita di Mattison nel pre-partita, meno di 4 yard a portata. Andremo dopo a vedere le stelle. A proposito di stelle, importantissimo aspettare, credo, la giornata di domani per la risonanza al polpaccio che verrà effettuata da Eric Kendricks, che è sicuramente un giocatore che non ci possiamo permettere di perdere. Ultima nota, così per far sorridere gli amici, sorrido un po' meno io. Ieri avevo in campo nella mia squadra di fantasy per la prima volta 3 giocatori dei Vikings. Adam Thielen, che è un giocatore fisso della mia squadra. Poi avevo raccattato Dan Bailey all'ultimo momento perché avevo bisogno di un kicker, perché Chris Boswell di Pittsburgh, il mio kicker titolare, era infortunato e quindi con ogni probabilità non giocherà stasera. E il terzo giocatore che avevo messo titolare, ovviamente, Eric Kendricks, che quando mi sono accorto alle 7:02 che non era in campo, perché ero fuori ad assolvere i miei obblighi coniugali con una passeggiata, quindi sono arrivato a casa esattamente al kick-off, me ne sono accorto troppo tardi, e quindi c'è una bella ciambella, un bello zero a fianco al nome di Kendricks, che di solito sono 9-10 punti a partita. Ale.
Sì, quella sfortuna, sto scappando un'altra parola, perché effettivamente altro non si può, quando si parla di riscaldamento diventa veramente complicato. Condivido il ragionamento sulla linea d'attacco, e secondo me se Cousin è sembrato in parte meno brillante delle settimane precedenti è proprio perché ha avuto molto meno tempo. Ha fatto proprio fatica, soprattutto nel primo tempo, a trovare soluzioni che non fossero le più immediate, le più pronte che c'erano a disposizione. Su Cook, dopo probabilmente ci addentriamo sul discorso, perché bisogna fare un ragionamento in effetti su come lo stiamo utilizzando quest'anno e sui rischi che si corrono a utilizzarlo in questo modo. Io ti segnalo, tra chi mi è piaciuto, vabbè, indiscutibilmente Justin Jefferson, l'abbiamo detto più e più volte, è un giocatore straordinario, è arrivato a 1000 yard in stagione in 12 partite, prima di lui ci sono riusciti pochissimi altri, tra questi Odell Beckham, Anquan Boldin, Marquis Colston e signor Randy Moss. Ecco, io quando... Allora, faccio un piccolo inciso, che non vuole... Allora, Justin Jefferson è fenomenale, perché è un rookie che fa le cose da veterano, fa le piccole cose perfettamente, come correre le tracce, quel ragazzo, davvero ci sono veterani che non ci riescono, non ci riusciranno mai. Però quando lo si accosta a Randy Moss, secondo me bisogna stare un po' attenti, come in tutte le cose come in tutti i paragoni che si fanno con il passato. Perché Randy Moss ha fatto i numeri che ha fatto in un periodo in cui non era così pass happy la NFL. Randy Moss aveva delle caratteristiche fisiche e atletiche, oltre che tecniche, assolutamente fuori dal normale. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che probabilmente se ne vede uno ogni 30-40 anni. Questo non toglie nulla a Justin Jefferson, Francesco, non voglio assolutamente togliere una virgola a Justin Jefferson, dico solo che aver visto Randy Moss e sapere l'impatto che aveva Randy Moss in quel tipo di NFL, non oso immaginare che numeri potrebbe fare adesso un Randy Moss se planasse nel mondo NFL. E chiudo la parentesi. Mi è piaciuto tantissimo Cam Dantzler e sono felicissimo che quel ragazzo stia facendo bene. Perché? Perché è uno dei giocatori che secondo me già dal draft si capiva che poteva essere quello che ci serviva. A me ricorda in alcuni momenti Xavier Rhodes, il primo Xavier Rhodes, come tipo di ragazzo. Nelle ultime 4 partite sta facendo benissimo, è veramente in grandissima forma. Se dopo riesco ti vado a recuperare le statistiche che mi ero segnato, e ovviamente adesso con tutti i foglietti che ho sparpagliati per ricordarmi gli appunti non ho sotto mano, ma sicuramente, ah, eccole qua, ho trovato subito. Nelle ultime 4 gare, 15 target contro Cameron Dessler, 5 ricezioni concesse, nessun touchdown, 51 yard appena concesse, un intercetto e il rating del QB avversario di 17.3. Questo nelle ultime 4 partite. Il ragazzo è cresciuto, anche perché se guardiamo i numeri delle prime giornate, erano completamente opposti. Era un giocatore che è stato preso e buttato dentro, l'abbiamo sempre detto, senza aver fatto la pre-season, con i camp ridotti, lo sapevamo che rischiavamo. L'altro giocatore che secondo me sta facendo bene, non ha brillato particolarmente, però è Hercules Matafa-Afa. È un giocatore che quando gioca, qualche nota positiva la mette sempre. Sono gli unici che ti segnalo, poi so che ce ne hai uno tu pronto, nella nostra riunione del mattino l'abbiamo studiata, e quello te lo lascio dire a te perché è giusto che lo dica tu. E devo dire che però oltre a queste 3-4 cose si fa fatica a trovare del positivo, perché insomma anche i turnover, ragazzi, i turnover di Jacksonville è una squadra che è molto in difficoltà. Io tra l'altro, questo non c'entra niente con Purple Valhalla, però fossi nei Jaguars io rimetterei dentro Minshew, che almeno mi dà energia. A me vedere Glennon con tutto, cioè a meno che non abbiano deciso, come potrebbe anche essere, ma sapete che io sono contrario al tanking per principio e non credo neanche che sia quella la soluzione, non abbiamo deciso di perdere apposta, ma Glennon non capisco che senso abbia. Cioè io piuttosto fa giocare Minshew, che se proprio lo scambio l'anno prossimo e cerco di tirare a casa, che ne so, una quinta, la quarta scelta, la sesta, quello che è, ma Glennon non ha senso. Cioè far giocare Glennon se Minshew sta bene per me non ha alcun senso.
Sì, sono assolutamente d'accordo con tutte le cose che hai detto. Incomincio lanciando un anatema violento contro tutti i tifosi dei Vikings e non, che osano già solo accostare il nome di Justin Jefferson a quello di Randy Moss. A parte il fatto che, un po' come si fa spesso questo errore, e tu lo hai sottolineato giustamente, non si possono paragonare giocatori di ere diverse, perché è uno stile di gioco diverso, e poi Randy Moss entrava in una squadra che comunque era già una squadra estremamente forte. Randy Moss è arrivato comunque in una squadra dove lui era il terzo target, perché aveva davanti a sé, aveva un tale Chris Carter, c'era Jake Reed, quindi comunque Randy non aveva questo tipo di utilizzo, anche perché fu deciso giustamente dalla buonanima del capo allenatore di dargli un inserimento graduale all'interno della Lega, cosa che invece non è fatta con Justin Jefferson, per il semplice motivo che non possiamo. Ciò detto, Ale, se ricordi, una delle 10 domande della famosa puntata con la quale ti ho torchiato qualche mese fa e dove te la sei cavata egregiamente era proprio dove finiranno le, credo, 50-56 ricezioni che erano state di Diggs l'anno scorso. Beh, direi che abbiamo trovato la nostra risposta. Io credo che Justin Jefferson sia un grandissimo giocatore, abbia ricordi Moss per quella capacità nelle palle disputate di saltare praticamente e prendere il tempo al cornerback quasi e salire un po' come se l'ascensore del corner si fermasse al primo piano e Justin salisse al secondo. Mi ha fatto vedere delle cose, inclusa quell'azione sulla quale poi è stato chiamato un offensive pass interference che... Vabbè, stendiamo un velo pietoso, ma comunque è un grandissimo giocatore, sono contentissimo che siamo riusciti finalmente a draftarlo e credo che Ale sia il giusto premio per chi, come me e come te, ha dovuto subire anni con Troy Williamson prima e la con Treadwell poi, quindi finalmente abbiamo un grande ricevitore qui a Minnesota e spero veramente che lui possa confermare quanto di buono ha fatto fino adesso. Lo hai detto tu, 2 delle 3 stelle me le hai, tra virgolette, prese. Uno era proprio Justin Jefferson, lo ricordiamo, 9 ricezioni per 121 yard, quindi ancora una volta 100 yard, ha superato abbondantemente le 1000 yard e credo che abbia superato Randy Moss e sia adesso il secondo o terzo rookie in termini di yard guadagnate nelle prime 12 partite della sua prima stagione. Mi è piaciuto molto anche Adam Thielen, 8 per 75. Di solito quando Jefferson gioca bene non c'è traccia di Thielen e viceversa, invece tutti e due hanno fatto una signora partita. Il secondo, lo ha detto, Cam Dantzler, fantastico, tre tackle in solitaria, un assist, soprattutto quell'intercetto Ale sul 9-0 che credo abbia cambiato il flusso della partita, perché se fossimo andati sotto 16-0 non so come sarebbe andata a finire. Hai parlato dei lanci completati su di lui, credo 1 su 5 o 1 su 7 ieri, comunque una statistica incredibile, un passaggio deflettato, ma soprattutto un fumble forzato e un fumble ricoperto per la nostra 89esima scelta al terzo giro da Mississippi State. Terza scelta, e prima di sceglierlo sono dovuto andare a studiare un pochino, perché onestamente non è proprio quello che gli inglesi definiscono uno household name, è quel Jordan Brailford, visto che praticamente è come la fermata della metro, no? Quando fanno quegli still shots della fermata della metro con la velocizzata, che la gente sale, scende, sale, scende, sale, scende, questa è un po' la nostra linea di difesa quest'anno. Jordan Brailford è un defensive end da Oklahoma State, scelto, è stato il penultimo giocatore scelto al draft l'anno scorso, settimo giro quindi, dai Washington Redskins, due tackle, ma soprattutto un fumble forzato, un fumble ricoperto e una comproprietà del safety realizzato insieme a Odenigbo. Quindi grandissima prestazione per questo giocatore e sicuramente lo inserisco tra le mie tre stelle della partita.
Allora, tra l'altro, Francesco, ti interrompo solo un secondo, in 11 snap mi pare, cioè il numero di snap è veramente esiguo.
Ci riserviamo, Ale, ovviamente, come per Odenigbo, che l'anno scorso utilizzato in determinate spot situation e ancora con Daniel Hunter e Everson Griffin, ovviamente era un po', come si dice, sottovalutato probabilmente dagli avversari. Chiudiamo la parte analisi generale della partita e andiamo rapidamente a dare un'occhiata a quelli che sono i temi che abbiamo identificato. Qualcosa lo hai accennato già tu prima, ma ti incalzo di nuovo con la seguente domanda: cosa salvi, Ale, del match di ieri sera? Perché l'ho scritto nel nostro gruppo di WhatsApp alla fine, di Facebook alla fine, di Minnesota Vikings Italia, chiudendo la diretta con i commenti della partita, e ho scritto: tipico dei Vikings di vincere una partita e lasciarti quel sapore in bocca come se avessero perso.
Eh sì, infatti guarda, ti dico, salvo Justin Jefferson, l'abbiamo detto, salvo Denzler, l'evoluzione che sta facendo il ragazzo, che è davvero molto positiva, questi 11 snap, ti confermo, veramente pochi, in cui ha fatto sempre un'azione quasi decisiva in ogni 11 snap che ha giocato Brailford, e poi salvo ovviamente la W, basta. Tutto il resto lasciamo perdere, è il momento di passare oltre queste tre partite casalinghe, due vittorie le abbiamo prese, siamo 6-6, bisogna cominciare una stagione nuova. Cioè questa settimana Zimmer deve far capire ai ragazzi che comincia un'annata nuova. Siamo 0-0, abbiamo recuperato da un passivo pesantissimo, perché 1-5 era un passivo pesantissimo, ma io da domenica, salvo a parte quelle tre prestazioni individuali, 3-4 prestazioni individuali, solo da W.
Eh sì, non dimentichiamolo che abbiamo sconfitto una squadra che viene da un record 10 sconfitte consecutive. Infatti volevo ritornare rapidamente sulla tua analisi, che concordo in maniera assoluta, e cioè, se non ho obiettivi immediati, perché faccio giocare Glennon, che comunque è il classico journeyman quarterback, che comunque non mi garantirà mai 3-4 anni di livello? Se voglio guardare al futuro, devo far giocare Minshew, devo far giocare qualcun altro, devo far giocare, come vedremo dopo, Jalen Hurts, come ha fatto Philadelphia, perché voglio incominciare a guardare che cosa ho al roster che mi può servire. Quindi far giocare Glennon è stata veramente una scelta che onestamente non condivido. D'accordissimo con te per il discorso sul tanking, anche perché semmai ce ne fosse stato dubbio, Ale, ieri i New York Jets hanno dimostrato che è praticamente impossibile che vincano una partita, perché hanno subito una rimonta alla fine, che peraltro è per questo ho stappato una bottiglia di prosecco, è stato licenziato Greg Williams, che per chi come noi ha una certa età di tifoseria era il defensive coordinator dei New Orleans Saints nell'infausta partita del Bounty Gate del 2009 contro i Saints, per il quale, se non vado errato, ha avuto un anno di squalifica insieme al capo allenatore. Bene, allora adesso, un po' come nella tradizione dei podcast anche un po' più importanti del nostro, ti chiedo di rivestire per un attimo i panni del figlio illegittimo della famiglia Wilf. Quindi Ale Wilf, dei Wilf di Mantova, ti chiedo, se tu fossi in questo momento nel board dirigenziale, ma Maluf lo licenzieresti o gli faresti fare fino a fine stagione e poi lo licenzieresti, oppure dici no, non è colpa sua, teniamo?
Ah, è ancora al suo posto? No, perché mi risultava di avergli dato il foglio di via questa mattina. No, andrebbe licenziato. Insomma, una scossa di qualsiasi tipo bisogna darla a sti special team. Cioè, se io veramente non in 30-35 anni di Vikings non ricordo di aver mai visto un casino così negli special team. A tutte le domeniche ne combinano una. E una volta l'holder, una volta il punter, una volta il long snapper, una volta il kicker, una volta il ritornatore. È incredibile. Ne fanno una serie che non ha senso. Allora, capisco che cacciarlo adesso ti crei forse più problemi, perché poi devi metterci un altro, devi nuove routine. Insomma, cacciare un allenatore a stagione in corso è sempre una situazione delicata. Specialmente un coordinatore, specialmente quando sei in corsa per centrare un obiettivo, perché se fossimo già fuori probabilmente l'avrebbero già cacciato. Però francamente tenerlo mi sembra, al netto che a fine anno questo se ne va ed è evidente, io proverei a dare una scossa per vedere se queste ultime quattro partite evitiamo di fare una scemata ogni volta che scendiamo in campo con gli special team. Cioè, tutte le volte che ci sono gli special team bisogna farsi il segno della croce in casa Viking.
Sì, concordo con te, e la cosa che più di tutte mi dà da pensare che sia giunto il momento di liberarsi da questo individuo è il fatto che, proprio perché seguiamo il football da tanti anni, ci sta nell'arco di una stagione che una, due, tre partite siano caratterizzate da errori degli special team, ma sono dei casi sporadici e saltuari. Qui invece ogni settimana è qualcosa, e infatti a tal riguardo aggiungerei che nel momento in cui si va a prenotare il furgoncino per metterci su le sue valigie e mandarlo all'aeroporto, si avvisa anche KJ Osborne che il tassi per l'aeroporto sta aspettando, di modo che si fa un pacchetto unico Maluf e Osborne, perché onestamente non ce la faccio più a vederlo lì dietro a ritornare i calci. Ho pensato solo per un attimo dal divano che a 50 anni forse sono troppo vecchio per guardare gli special team dei Vikings, perché ho bisogno di guardare qualcosa di più tranquillo, quindi magari, non lo so, comincerò a guardare le partite dei Chiefs, così ci sono più certezze. Va bene, ritorniamo su Dalvin. Parte male, abbiamo detto, e finisce bene. Anche ieri sera supera solo per le corse, già soltanto con le corse, le 30 portate, visto che è un 32 per 120. Troppo usato?
Allora, sai che sono sensibile al tema, ne abbiamo parlato sin dalle prime partite di quest'anno, quando abbiamo visto che portava palla 30-32 volte diventava impegnativo. Io lo eviterei di cuocere il cuoco, perché mi sembra una scelta discutibile cuocere chi poi deve farti da mangiare. Purtroppo però credo che domenica non sia stato troppo usato, perché se volevi vincere questa partita e se volevi portare a casa un risultato che ti consegnasse la speranza di arrivare a sti benedetti playoff, dovevi per forza fare di necessità virtù e quindi coinvolgere il tuo miglior giocatore. Senza Cook obiettivamente non so, per come si era messa la partita, se saremmo riusciti a portarla a casa, quindi secondo me non c'era modo di fargli tirare il fiato domenica contro Jacksonville. Ti dico che avremmo dovuto vincere in modo netto anche per questo, cioè era auspicabile avere tre partite diverse contro Dallas, Carolina e Jacksonville anche per non tirare il collo a Cook. Invece purtroppo abbiamo visto come sono andate, ma del resto siamo sta squadra qua, siamo una squadra che di problemi ne ha tanti, perché comunque li avrebbe avuti a prescindere, e si sono sommate un miliardo di altre situazioni, dal Covid agli infortuni alla partenza handicap. Siamo questi, e purtroppo quest'anno Cook lo dobbiamo iperutilizzare, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte.
In linea di massima sono d'accordo con la tua analisi, però mi pongo alcune domande anche guardando le statistiche della partita. Primo, dove sono finiti Mike Boone e gli altri running back di riserva? Perché non avevamo al roster soltanto il buon Alexander Mattison. È veramente possibile che dobbiamo dare due corse a Abdullah e 32 a Dalvin Cook? E sono discorde dalla tua opinione in maniera assolutamente ridotta, in questo senso. Cook ha dimostrato di non saper gestire un elevato numero di portate, nel senso che sia al college che in NFL questa cosa ha inevitabilmente portato a un suo infortunio. Se Dalvin Cook salta in questo momento 2-3 partite, la nostra stagione è finita comunque, perché non siamo in grado di sostituirlo degnamente, perché in questo momento è il cardine del nostro gioco, perché questa è una squadra che è inutile nascondersi dietro l'albero di Natale, verrebbe da dire in questi giorni, è run first la nostra squadra. In questo momento i Vikings, ti faccio un esempio, così vado a rubare una statistica da quelle che poi andremo a vedere per l'analisi del prossimo avversario, cioè i Tampa Bay Buccaneers. Ogni 100 azioni i Vikings corrono 48 volte, ogni 100 azioni i Buccaneers corrono 36 volte, quindi 36%, 48%. Credo che non ci sia molto da dover aggiungere, e ti dirò di più, o meglio, ti dirò di più. Ribadisco una cosa che tu sai benissimo, e cioè che secondo noi le fortune dei Vikings sono iniziate quando abbiamo tolto la palla dalle mani di Kirk Cousins, perché adesso chi segue bene il football capisce che il gioco di corsa dei Vikings poi prepara i lanci, nel senso che quando oramai l'avversario è stordito e ha 8 uomini nel box per cercare di fermare Cook, come è successo nelle ultime 2 settimane, perché è stato fatto in maniera anche discreta da Jacksonville questa settimana e da Carolina la settimana scorsa, questo ovviamente, mettere 8 uomini nel box, libera i ricevitori e quindi puoi avere un gioco di ricezione adeguato. Quando in passato si è cercato di impostare i lanci e poi le corse, le cose non sono andate allo stesso modo. Quindi il fulcro di questa squadra è Dalvin, e allora secondo me non sono io l'offensive coordinator, ma credo che andrebbe trovata la maniera di dargli la palla 20-22 volte e poi di fare altre cose, perché vorrei preservarlo, prima cosa quest'anno e seconda cosa anche per gli anni a venire, dove secondo me c'è la possibilità che si possa costruire una squadra anche un attimino migliore di quella di quest'anno, che comunque bisogna ancora vedere se ci va ai playoff.
Assolutamente. Ricordiamo solo una cosa, Francesco, che non c'era Mattison perché è stato operato di appendicite e quindi è stato costretto a saltare la partita, e effettivamente gli altri non sono stati sostanzialmente coinvolti, ma ti dirò che mi sembra una tendenza che riguarda un po' tutti i ruoli, perché in attacco, perché anche per quello che riguarda i ricevitori, Thielen, Jefferson, c'erano loro e hanno giocato loro. La settimana prima abbiamo parlato di Olabisi Johnson, della bella prestazione che avesse fatto, abbiamo parlato di Chad Beebe, la redenzione, eccetera, eccetera, sono spariti completamente.
È tornato Thielen e sono usciti subito Olabisi Johnson e Chad Beebe, e ti dico, la cosa non mi dispiace più di tanto.
No, per carità, però è proprio una tendenza.
No, hai perfettamente ragione, anche perché poi, siamo onesti, il numero di snap offensivi è limitato, quindi se la dai a Cook non la dai ai ricevitori, se la dai a Thielen hai tolto i lanci da qualche altra parte, non è, è una risorsa finita, come si suol dire. Allora, torniamo al mio grande amore, Kirk Cousins, 28 su 43, 305 yard di passaggio, 3 touchdown e un intercetto. Onestamente, una buona prestazione, solida, non eccellente come quella delle settimane passate, ma sicuramente un'attacca sopra alle prestazioni così farraginose, inconcludenti o comunque insoddisfacenti di inizio stagione. Ha tenuto le redini dell'attacco, e credo che, a parte quell'intercetto inspiegabile che profumava molto di vecchio Kirk, non mi è dispiaciuto. Direi che la sconfitta contro Dallas ha comunque messo questa squadra nella situazione quasi sicura di dover vincere tutte le partite che rimangono, quindi comunque credo che Kirk un minimo di pressione la avverta, e nonostante ciò non mi è dispiaciuta per niente la sua prestazione, in particolar modo quelle volte che poi è andato a correre con la palla, dove ha guadagnato credo almeno 2 primi down con un'agilità insospettabile.
Ti dico, sì, io ho notato più che altro che una prestazione ovviamente diversa rispetto alle 2 settimane precedenti, e ho visto la linea dargli ancora meno garanzie di quelle delle settimane precedenti, e quindi quello un pochino in difficoltà l'ha messa. L'intercetto, ho letto qualcosa oggi, Francesco, e non è colpa di Cousin, perché in realtà è Cook che non ha capito il gioco nell'huddle, e ha fatto un altro gioco e quindi non si è girato per prendere il pallone, lui non se l'aspettava e lì è stato proprio un misunderstanding che ha portato a un intercetto che è sembrato comico, perché quando l'abbiamo visto abbiamo tutti pensato oh mamma mia cosa combini Kirk. In realtà pare, da quello che ho letto, che sia un problema di comunicazione, che non abbia capito Cook che tipo di gioco era stato chiamato e quindi siamo arrivati a quel punto. Non che questo sia un bel segnale, per carità, però sembra che sia andata così. In generale Cousin direi che insomma sta continuando a fare delle prestazioni tutto sommato positive anche contro Jacksonville. Va detto che era Jacksonville, cioè adesso la prova del 9 ce l'abbiamo e ci arriviamo a parlare tra poco.
Eh sì. Ultimo punto che volevo toccare rapidamente, volevo chiedere la tua opinione. Ritorno proprio all'utilizzo massiccio di Cook per intasare il cosiddetto box, quindi portare gente immediatamente a ridosso della linea di difesa da parte della difesa avversaria, per poi andare over the top e strecciare il campo con dei lanci in profondità, che hanno peraltro contraddistinto in maniera positiva comunque del nostro attacco le ultime settimane, la sconfitta contro Dallas in particolare, ma anche la settimana scorsa contro Carolina. Invece ho visto un attacco un po' col freno a mano tirato, nel senso che nonostante Cook stesse avendo una serata non particolarmente positiva, fino alla metà del terzo quarto non siamo andati profondo, non abbiamo lanciato molto in profondità e ho visto un po' di sprazzi del vecchio gioco che a me non piace molto, dove praticamente Cousins prende lo snap e cerca immediatamente Adam Thielen, perché adesso non ho le statistiche a portata di mano, ma credo che Thielen le sue 8 ricezioni se le sia fatte quasi tutte dall'inizio della partita fino al terzo quarto e il contrario sia valido per Justin Jefferson, dove quindi abbiamo incominciato un attimino a sfruttare la palla lunga su JJ. Non capisco onestamente il perché di questo utilizzare gli schemi in bunch, cioè praticamente 2-3 volte nell'arco di 5-6 azioni e poi invece in altri momenti di non utilizzarli proprio. Però magari è soltanto così, un'osservazione da tifoso da divano, Ale.
Ma secondo me è stato proprio un problema di come abbiamo iniziato. Non abbiamo iniziato bene la partita, il primo tempo è stato davvero brutto, l'abbiamo detto, e anche rivedendolo oggi pomeriggio è stato un bruttissimo primo tempo. Credo che sia stato proprio un problema più di andamento della partita che non di volontà di non cercare Jefferson, perché alla fine poi quando il gioco si è sviluppato, come ben detto, i target ci sono stati e sono stati anche parecchi per Justin Jefferson. Non saranno mai abbastanza, perché qualsiasi target nei suoi confronti è tutto di guadagnato ed è ben speso. Però credo che sia proprio un problema di difficoltà che c'è stato inizialmente anche nella gestione del tempo che aveva a disposizione Cousin, che credo che sia stato per quello che ha avuto quelle difficoltà domenica, magari di più rispetto a quello che aveva avuto nelle precedenti partite in cui aveva fatto molto bene.
Sì, probabilmente è giusto, ed è la cosa che mi ha colpito è che comunque non avevo letto cose eccellenti della difesa di Jacksonville. In più avevamo recuperato Ezra Cleveland, quindi ci si aspettava un passo avanti della linea d'attacco, che invece non c'è stato. Per carità, Cleveland è un rookie e lo ricordiamo, sta giocando in un ruolo che non è suo, perché sta giocando guardia sul lato destro, quindi per carità, va bene così. Onestamente non mi ha fatto impazzire la prestazione della linea d'attacco, ma comunque riflettendo su prestazioni di anni passati possiamo farcela, tra virgolette, andar bene. E allora usciamo, chiudiamo il capitolo Jacksonville e andiamo a guardare rapidamente quello che è successo all'interno della nostra conference. Ci stiamo avvicinando alle settimane cruciali che poi ci porteranno ai playoff, e allora sicuramente andiamo a commentare i 2 touchdown di Olday, di Adrian Peterson, dell'immarcescibile, intramontabile Adrian Peterson, che hanno permesso a Detroit, con una gran rimonta, di regalare a Chicago, se non vado errato, la quinta o sesta sconfitta consecutiva. Peraltro si conferma la regola non scritta che la squadra che cambia allenatore poi vince la settimana successiva, però onestamente, Ale, ti dico la verità, mai mi sarei aspettato che Detroit riuscisse a vincere contro Chicago. Credo peraltro che la sconfitta di ieri, in particolare per l'avversario, per la situazione e anche per la maniera in cui è maturata, abbia dato un bel calcione a Matt Nagy, e abbia, lo abbia messo ancora più in una posizione di bilico rispetto a dove si trovava in precedenza. Manca soltanto una delle quattro squadre, Green Bay, che in scioltezza è andata a regolare Philadelphia, che mi ha fatto veramente una pessima impressione per lo spezzone di partita che ho guardato. L'unica cosa che ho apprezzato, ne parlavamo prima, è stato l'esordio di Jalen Hurts, che non ne faccio mistero, mi sarebbe piaciuto da noi, anche perché è stato draftato abbastanza basso, lo ricordiamo, secondo giro, 53esima scelta. Sicuramente avrei preferito Jalen Hurts a Sean Mannion, però diciamo che è un po' tardi.
Avresti creato tanti problemi al nostro cousin, che già è ce li ha di suo, quindi figurarsi con un giocatore ingombrante alle spalle. Ti dico, su Hurts sono ancora in riunione, devo ancora capire che tipo di giocatore sia e quanto possa incidere a livello NFL. Mi spiace molto per Carson Wentz. A differenza di Jacksonville, la differenza è il contratto, nel senso che Carson Wentz è un giocatore che ha già dimostrato di avere grande talento, ha un contratto importante, e chiaramente la scelta di Philadelphia di domenica, se poi sarà reiterata, creerà non poche difficoltà agli Eagles che sono in confusione ancora più del loro QB, per quello che mi riguarda. E francamente loro avevano preso Hurts per far dare una scintilla, quella scintilla ha dato fuoco a tutto quanto, perché sono proprio sono in mezzo alle fiamme gli Eagles. Io fossi stato in loro, avrei cercato di rinforzare la linea d'attacco, avrei cercato di dargli ancora più ricevitori. Sia benedetto che hanno scelto Regor invece di Justin Jefferson davanti a noi nel primo giro. Gli Eagles sono una squadra molto in difficoltà. I Bears sono in confusione quanto gli Eagles. Per me sono le due squadre più in confusione di questo momento. Perché, e hai detto bene, per me Nagy è un altro che rischia a fine anno di cambiare aria. Obiettivamente è partito 5-1, adesso è 5-7. Capiamo bene che la situazione è molto molto complessa per come si è messa la squadra, che perdere da Detroit adesso obiettivamente ce ne vuole, anche se il cambio, leggevo una statistica che con il buon Patricia, e sapete quanto tutti gli ascoltatori sanno quanto non mi stia simpatico, quando secondo me sia scarso.
Quanto speravamo Patricia, che restasse, esatto.
Esatto, esattamente. Con Patricia, adesso ti vado a vedere la statistica che mi sono salvato, hanno segnato in 43 partite, con lui alla guida, più di 34 punti una volta sola. Andato via Patricia, ne ha segnati 34, più di 34 contro i Bears. Quindi insomma, che fosse un problema Patricia mi sembra evidente. E Chicago è in grossa crisi. Green Bay, qui lo dico e poi non lo dico più, temo che in questa NFC, Francesco, in questa NFC tanto messa male per quello che ho visto quest'anno, possa avere
Non dirlo, Ale, non dirlo, per favore.
Però ti devo dire la verità. Che
non dire quello che pensiamo un po' tutti.
Perché la NFC è veramente... Il livello è basso. Sì. Il livello è obiettivamente basso. E quindi i Packers...
È una squadra che abbiamo regolato senza grosse difficoltà in casa loro, con tutti i problemi che hanno i Vikings, ed è 8-3, cos'è? 9-3, scusa, Green Bay, e seed numero 2. Adesso...
Sì, perché si è già qualificata New Orleans, sì, è 9-3, New Orleans 10-2,
il seed numero 2.
Vincendo senza Breeze, e Green Bay è il numero 2, noi al momento siamo 6-6, Chicago 5-7, Detroit 5-7, le nostre possibilità di playoff al momento sono al 26,5%, nonostante siamo dentro, attualmente chi fa questi conti astrusi sulle possibilità, guardando il calendario e tutto, ad Arizona dà ancora più possibilità perché ne dà il 40%, nonostante 40,5% nonostante esatto. Tutto. Francesco, parlando di altre squadre, nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, spesso quando andavamo male si parlava, no, buttiamo via tutto, rifacciamo da capo, via tutto, tabula rasa, facciamo pulizia. Poi avevamo capito che tanto per quest'anno non se ne parlava, probabilmente anche l'anno prossimo sarebbe stato un anno con le caratteristiche di quest'anno per quanto riguarda il front office, per quanto riguarda il coaching staff, però c'era questa voglia di fare piazza pulita per ricominciare, per vedere di creare qualcosa di nuovo, un ciclo nuovo. C'è una squadra che l'ha fatto bene, sono i Miami Dolphins, che sono riusciti ad azzerare tutto, però hanno mandato via anche il talento, hanno mandato via i giocatori buoni. E io voglio chiedere a un tifosissimo che abbiamo il piacere di ospitare, un tifosissimo di Miami, Mauro Clementi, ben trovato Mauro. Buonasera Alessandro, buonasera Francesco.
Ciao Mauro.
Un ospite nel Valhalla, un tifoso dei Dolphins, che ci racconti come i Dolphins sono riusciti ad azzerare tutto, perché è stato anche costoso, Mauro, costoso da un punto di vista sentimentale azzerare tutto, perché sono andati via anche giocatori che, insomma, Jarvis Landry non è proprio l'ultimo dei giocatori passati da Miami negli ultimi anni.
Guarda, da questo punto di vista, per l'emorragia di talento che abbiamo avuto negli ultimi anni, noi dobbiamo ringraziare, tra molte virgolette, il passaggio che ha fatto dalle nostre parti Adam Gase, che, come si vede anche a New York sponda Jets, sembra una buona reincarnazione di Attila. Dovunque lui passi non cresce più l'erba. E eravamo stati abbindolati, diciamo, dalla sua fama di allenatore molto vicino ai quarterback, ma poi riflettendo con i miei colleghi Dolphins, Mauro e Dario, ci siamo fatti due conti in tasca che a fare l'offensive coordinator con Peyton Manning siamo bravi in tanti, come dire. Esattamente, quindi diciamo che l'incapacità di Adam Gase di gestire giocatori alfa è stata quella che ci ha portato ad un punto di non ritorno, perché in qualche anno è stato capace sostanzialmente di far fiorire e poi buttare via Jay Ajayi, che era un onesto runner e va bene. Ci siamo persi Jarvis Landry e le conseguenze sotto certi punti di vista ancora non sono rientrate. Non abbiamo saputo sfruttare al meglio la classe di Ndamukong Suh, che è un giocatore che dal punto di vista del rendimento in campo gli si può dire molto poco. In sostanza, quando abbiamo capito che alla fine la storia con Gase era arrivata al capolinea, lo scorso anno la campagna, cioè 2 anni fa ormai, la campagna, il casting, chiamiamolo così, per l'head coach dei Miami Dolphins, fu qualche cosa che inizialmente lasciò perplessi, ma poi fece capire delle potenzialità della nostra scelta. Voi prima giustamente avete stigmatizzato il lavoro fatto ai Lions da Matt Patricia. Quello che mi viene da ricordare è che sostanzialmente la buona fama che si era costruito Patricia ai Patriots deriva dal fatto che aveva un ottimo coordinatore dei linebacker a nome Brian Flores, di cui, se vi ricordate il capolavoro difensivo dei Patriots contro al Super Bowl contro i Rams, dove praticamente riuscì a tenere ad un field goal il miglior attacco di tutta la NFL, diciamo che la scelta di Miami da quel momento in poi si era rilevata perlomeno interessante, anche perché poi, in accordo con Curtis Grier, il general manager, il duo che prende le decisioni a Miami ha preso effettivamente sì una decisione drastica, nel senso: cerchiamo di fare una cosa di questo tipo, carichiamoci di scelte, liberiamo il salary cap e cerchiamo di ricostruire da zero. Questo passaggio è stato molto traumatico lo scorso anno inizialmente, perché lo 0-7 con cui iniziamo il campionato fu qualcosa di veramente insensato da vedere. La partita contro i Ravens alla prima di campionato, il 43-0 preso dai Patriots, insomma una squadra che sembrava veramente fatta con un roster di scappati di casa, e invece probabilmente proprio da quel momento in poi Flores ha cominciato a costruire un roster di gente che lui vuole che siano i suoi ragazzi che devono dare tutto. Non a caso la scelta di un quarterback vilipeso da molti come Ryan Fitzpatrick alla fine fu, per dirla come aveva detto tempo fa Mauro Rizzotto, giustamente, era il segno, se ce ne fosse stato bisogno, che Miami non voleva fare tanking, perché è comunque un giocatore che in una onesta carriera da journeyman, perché diciamo che ha cambiato, si è girato più o meno mezza NFL Fitzpatrick, ha sempre dato il suo stando nei suoi limiti e lavorando bene da bravo professionista qual è, e da ottimo leader con il sorriso se lo vedete in campo. Poi chiaramente una buona parte della strategia di general manager e allenatore capo si è, diciamo così, concretizzata con quella che, scusate se uso il termine usato per la trade di Herschel Walker, con una grande rapina al treno, a favore degli Houston Texans, diciamo perpetrata ai danni degli Houston Texans, che ha portato a casa loro Laremy Tunsil, Kenny Stills, peraltro rilasciato la scorsa settimana, e da noi ha portato due prime e due seconde scelte. Miami quest'anno è riuscito a costruire una squadra di un certo tipo chiamando tre volte al primo giro e due volte al secondo, diciamo sette volte nei primi tre giri. Miami il prossimo anno avrà quattro pick nei primi due giri, ovvero quella nostra, quella di Houston, sia al primo che al secondo giro. Tant'è che appunto, vista anche un po' l'annata non propriamente positiva dei Texans, noi come dire tutte le settimane stiamo sul nostro trespolo del Texans Watch, come lo chiamiamo, a vedere che cosa fanno i ragazzi a Houston, diciamo così, perché come dire lavorano per noi in questa fase qui.
Mauro, quindi, ma secondo te è un piano replicabile? Perché poi Miami ha operato benissimo anche in sede di draft, ha preso un quarterback, gli ha costruito una linea
devi
offensiva.
Saper draftare, esattamente. L'idea di Miami era quella: prendi il quarterback con la pick più alta di cui puoi disporre e costruisci gli intorno il muro di Berlino con le altre pick. Mauro, anche perché se a un certo punto ieri la partita dei Dolphins, cioè non ieri, da un po' di tempo a questa parte, nell'offensive line titolare i Dolphins schierano 3 rookie su 5, ok? Quindi il lato destro, e faccio notare che Tua è mancino, il lato destro della linea d'attacco di Miami sono due rookie, sono Solomon Kindle e Robert Hunt, ribattezzati da noi 300 kg di maleducazione, e stanno effettivamente lavorando in un certo modo. Quello che manca a Miami chiaramente è quello che da voi a Minneapolis invece state proprio tranquillamente sul velluto, perché è running game evidentemente, cioè non è un Dalvin Cook, non è un giocatore che prendi oggi per domani, chiaramente è una scelta al primo giro, punto e basta. E quello che diceva prima Francesco, mi trova assolutamente d'accordo nella gestione di Cook, e ho rivisto quello che a Miami noi avevamo, cioè diciamo c'è il rischio Ricky Williams, nel senso che drenare un giocatore così forte dandogli un numero incredibile di tocchi per partita, c'è il rischio di accorciargli la carriera per coprire carenze di play calling, un quarterback che a volte potrebbe agire diversamente, insomma non vorrei rivedere con Dalvin Cook, perché è veramente fior di fuori classe, quello che successe a Miami con Ricky Williams, che venne spremuto come un limone per coprire le carenze di Jay Fiedler.
Allora, Francesco, sì, ho io una domanda. Allora, intanto, come si dice, Mauro, ti perdono per avere menzionato Herschel Walker, anche se questo non è il podcast giusto per tirare fuori questo questo esempio, no, sto scherzando. Dalvin Cook
è una ferita ancora aperta.
Sì, quello è il grande stupro, noi invece lo chiamiamo. Lo ricordiamo, Dalvin Cook, tra l'altro, è un secondo giro, non è un primo giro, 41esima scelta assoluta, ma gioca meglio di tanti primi giri. No, la mia domanda è un'altra. Correva l'anno 2008, il capo allenatore che noi conosciamo molto bene a Minneapolis dei Dolphins era Tony Sparano, ed è stata l'ultima volta che la conference non è stata vinta da New England Patriots. Complice l'infortunio di Brady, mi pare che Matt Cassell era entrato in campo, ma soprattutto complice un paio di partite fantastiche dei Dolphins, ricordiamo la Wildcat utilizzata contro proprio i Patriots. Credo sia stata una delle pochissime volte in carriera che un allenatore abbia fatto fare la figura del fesso al buon Belichick, perché veramente avevate incartato il maestro. 11 vittorie e 5 sconfitte, e siete l'unica squadra negli ultimi oramai X anni ad avere vinto la conference. Non credo che quest'anno abbiate molte possibilità, ma Tua è entrato in campo, 4 vinte e una persa, 7 touchdown e 0 intercetti, sta facendo vedere tante belle cose. Mi riservo onestamente, da vecchio tifoso di football, di rivedere Tua una volta che le difese avversarie hanno abbastanza film su di lui da poter preparare la partita in maniera adeguata, perché nella NFL, lo sappiamo tutti, o ti chiami Patrick Mahomes oppure anche Lamar Jackson quest'anno, io credo che sia proprio vittima di quello che ti stavo dicendo, e cioè che le difese avversarie gli hanno preso le misure e quindi le sue prestazioni sono calate. Fammi una tua, non da tifoso ma da analista, un po' come lo siamo io e Ale, quindi vorrei un'analisi fredda, lucida. fammi una previsione della stagione Dolphins 2021 e quante possibilità hanno i Dolphins l'anno prossimo di andare ai playoff e magari di vincere la conference.
Allora, diciamo che apprezzo il fatto che mi hai posto la domanda in chiave 2021, perché in effetti si devono allineare ancora un po' di pianeti a Miami, nel senso che alla prossima draft a noi serve quello che nel nostro podcast abbiamo definito lo spacca partite, cioè serve il Chase Claypool del momento, serve il giocatore che anche con pochi tocchi di palla a partita, oppure il runner che ti può gestire le sue 20-25 portate avendo titolo a farlo, serve qualcuno che renda credibile un po' più di varietà nel play calling. Ad esempio noi ieri contro Cincinnati abbiamo sofferto moltissimo, semplicemente perché i limiti che erano emersi contro Denver sono ritornati belli evidenti, nel senso che Miami non ha un running game incredibile. Se non hai un running game, non hai la play action. Se non hai la play action, un QB come Tua, che è assolutamente completo dal suo punto di vista, ha la vocazione, diciamo così, del chirurgo per come gestisce la palla e la pressione, ha un'ottima pocket presence e ha un tocco di palla, diciamo, che non vedi tutti i giorni, gioco forza è limitato dal fatto di diventare monodimensionale. Quindi quest'anno quello che viene di buono, più dell'8-8, ovviamente è benvenuto. Per il prossimo anno Miami potrebbe avvicinarsi ad essere una contender. Sai, il discorso di quanto vedi avanti il cammino nei playoff, come dire, guerre e matrimoni non si fanno da soli, nel senso che sai, ti trovi in una conference in cui Pittsburgh è quello che è, probabilmente dovrà gestire l'inevitabile declino di Roethlisberger, perché comunque in questo momento sta mascherando un po' il passare degli anni con una squadra completa, un attacco forte e una difesa maestosa. Poi sai, domenica prossima noi avremo un assaggio, come dire, domenica prossima noi abbiamo il livello con il mostro perché giochiamo contro i Kansas City Chiefs. Quindi ecco, noi siamo partiti da una squadra che l'anno scorso ci aveva portato sostanzialmente sul divanetto dell'analista. Quest'anno, ieri scherzavamo, stiamo facendo un po' le tabelline alla Lidholm con gli incroci per i playoff e altro. Per il prossimo anno probabilmente questo discorso ha un po' più senso, anche però tenendo presente comunque l'ottimo lavoro che stanno facendo i Buffalo Bills, a cui va dato atto, e tenendo pure presente il fatto che io non ce lo vedo Belichick che gioca, diciamo, sotto coperta per due campionati consecutivi. Ecco, conta pure che quest'anno la COVID list dei giocatori dei Patriots che hanno fatto opt-out per il COVID, evidentemente sarebbero forse la terza difesa della NFL solo gli assenti. Ecco,
Mauro, diciamo, ecco, l'anno prossimo avrete un sacco di scelte e vedrete che, visti i giocatori che escono tra ricevitori e running back, la possibilità di scegliere bene se seguite il film.
Esattamente, Miami in questo momento sta dando una fiducia assoluta al lavoro che sta facendo Brian Flores, e credo che chiunque fra noi normosenzienti sarebbe d'accordo sul fatto che questo allenatore ha preso una squadra con un roster praticamente simile ad un foglio bianco e rischia di portarli almeno ad una wild card già quest'anno. Quindi trust the process, come dire, lasciamolo lavorare in un certo modo, perché in questo momento sta meritando tutta la fiducia dell'ambiente.
Mauro, tra l'altro, non è solo un grandissimo tifoso Dolphins, è anche un grandissimo scrittore di storie, ne ha scritte veramente tante per Addol Magazine. Chi non le ha lette lo invito ad andarle a recuperare, perché è cosa buona e giusta, ma soprattutto è autore, sempre grazie alle storie che ha scritto per Addol Magazine, del libro Storie di Football. Il libro è disponibile su Amazon, c'è sia nella versione cartacea Storie di Football che la versione ebook Storie di Addol Magazine. Sono una raccolta, Mauro, delle storie che hai scritto in questi 20 anni in cui collaboriamo con Addol. Storie fantastiche, perché raccontano grandi campioni. Chi sono i protagonisti?
Allora, i protagonisti, lasciamo fuori l'inedita che avranno a scoprire, esattamente. Diciamo che sono alcune storie magari riallineate quando erano state scritte negli anni precedenti, poi alcune sono più recenti, che vanno abbastanza a fondo su nomi assolutamente importanti nell'NFL per un motivo o per un altro, vuoi per una carriera stroncata in maniera tragica prematuramente come il povero Sean Taylor, e vuoi gente che ha scritto la leggenda del gioco nel proprio ruolo come Lawrence Taylor, Dan Marino, Barry Sanders, e alcuni di questi racconti qua nel tempo sono anche andati come podcast per Adult Breakfast con ottime riedizioni, post-produzioni musicali, insomma lavori fatti anche con una certa cura da tutto lo staff, da tutta la squadra della redazione, e diciamo ecco queste storie qui avevo preso un po' il gusto a scriverle probabilmente proprio partendo dalla storia su Dan Marino, semplicemente perché intanto come tifoso dei Miami Dolphins evidentemente nessuno di noi può prescindere da un giocatore che nella storia della squadra ha avuto quell'impatto, e da quel momento in poi mi è presa, diciamo così, la passione, la curiosità di voler cominciare a scrivere le cose con un certo livello di approfondimento, andare ad approfondire anche un po' quello che era il background di queste storie, gli usi, i costumi, il periodo storico, la squadra, l'ambiente intorno al giocatore, la sua vita. E molto spesso poi, sai, se trovi persone che hanno avuto una vita tra campo e fuori campo, relativamente normale come possono essere Dan Marino e Barry Sanders, trovi uno che ne ha fatte di tutti i colori come Lawrence Taylor, ma poi trovi anche personaggi iconici come John Madden, trovi anche storie che nella loro tragicità hanno portato la Lega a dei cambiamenti assolutamente radicali, come il caso di Mike Webster che ha portato alla scoperta dei traumi cranici nel football e della loro gravità. Diciamo quindi, questo è il tipo di storie che ho cercato di raccontare dando il maggior dettaglio possibile. Poi, quando andremo sulla inedita, evidentemente lì l'argomento è stato tale per cui ho dovuto necessariamente adottare un approccio che fosse più analitico che non emotivo, perché sai, chi scrive rispetto a chi legge alla fine è un vantaggio, perché rischi di polarizzare troppo la storia secondo la tua sensibilità e probabilmente non renderesti nemmeno giustizia a quello che vuoi dire, perché sai, tu poi essendo del mestiere come giornalista sai benissimo che dare degli attributi in una frase piuttosto che degli altri può orientare la sensibilità del lettore da una parte piuttosto che dall'altra, quindi sai bene che tenere una certa distanza dai fatti e cercare di essere più analitici e meno emotivi a volte non è mai un'impresa troppo agevole. Ecco, per questo diciamo che è stato abbastanza difficile e spero di essere riuscito effettivamente nell'obiettivo che mi ero posto, ecco.
Io di dubbi non ne ho, e anzi do l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori sia su Amazon, dove troverete a disposizione il libro, lo ricordiamo, Storia di Football di Mauro Clementi, la versione cartacea, Storia di Adult Magazine, la versione di ebook. Grazie mille Mauro per essere stato con noi questa sera, grazie davvero.
Grazie a voi per l'ospitalità, è stato interessantissimo sentire il vostro podcast e le vostre analisi.
In bocca al lupo per proseguire la stagione. Torniamo a noi invece.
Ciao Mauro.
Ciao Francesco.
Ciao
a... Allora, Ale, andiamo a dare una rapida scorsa ai playoff. L'abbiamo detto prima, i New Orleans Saints sono la prima squadra a qualificarsi ufficialmente per i playoff. In questo momento sarebbero il seed numero uno e quindi l'unica squadra ad avere il bye week. Sono a 10 vinte e 2 perse, e la settimana scorsa giocano a Philadelphia. Green Bay, che è la prima nella North, è a 9-3 e giocherà a Detroit. I Rams sono il seed in questo momento numero 3, giocheranno in casa contro New England e sono 8 vinte e 4 perse. Per il gioco delle prime 4 division nell'East, alla testa di serie numero 4, il seed numero 4 andrebbe ai Giants, che sono 5 vinte e 7 perse, giocheranno in casa contro Arizona. Dopodiché ripartiamo con le squadre serie. Al numero 5 dall'Ovest abbiamo Seattle a 8 vinte e 4 perse, che ospiteranno in casa i Jets, che sono ancora alla ricerca della prima vittoria. Al numero 6 abbiamo Tampa Bay a 7 vinte e 5 perse, che hanno come avversari la squadra numero 7, e cioè i Minnesota Vikings. A farci compagnia con 6 vinte e 6 perse, ma sono dietro di noi, ci sono gli Arizona Cardinals, che giocheranno
a New York contro i Giants, quindi anche lì implicazioni interessanti, e poi via via dietro a 5 vinte e 6 perse San Francisco, a 5 vinte e 7 perse invece appaiate Chicago e Detroit. Ale, sono 12 anni che New England va consecutivamente ai playoff, ma con Tom Brady come quarterback. Adesso sono 6 vinte e 6 perse. E ti chiedo due domande. La prima domanda è: secondo te chi rischia di mancare di più i playoff? I Patriots, a questo punto 6 vinte e 6 perse, quindi due partite dietro.
Sì. Allora, pensavo che ti riferissi a Tampa. Tampa è 7-5,
alla settima, e poi Tampa Bay invece col sesto seed Tom Brady a 7 vinte e 5 perse.
Secondo me i Patriots, devo dirti la verità, però devo annotare due cose. Intanto che Tampa non è in un buon momento, e l'abbiamo visto, c'è un po' di confusione anche a Tampa, un'altra squadra che non è proprio lineare. Pensavo mi chiedessi dei Cardinals, nel senso che sono loro con cui secondo me ce la giocheremo fino alla fine. Sto guardando i Cardinals proprio in questo momento, perché hanno i Giants, hanno gli Eagles e poi hanno due partite con 49ers e Rams, che non sono assolutamente facili. E ti dirò di più, anche quella con i Giants, che arriva domenica, è una partita da fare molta attenzione, perché Seattle ha perso con i Giants domenica scorsa, e per quello che ho visto una squadra in difesa davvero molto tosta, cioè i Giants hanno difeso davvero bene contro Russell Wilson. Quindi se sono quelli che abbiamo visto contro Seattle, l'Arizona farà fatica pure Arizona. Non sarà banale per Arizona battere i Giants. Dopo non sono una squadra fenomenale in attacco e lo sappiamo. Però attenzione a questi Giants. I Patriots si sono aggiustati, perché si sono aggiustati. Non è facile, perché non è facile nella AFC arrivare ai playoff dalla situazione in cui sono loro. Devono giocare con i Rams, che è una partita durissima, devono giocare con i Dolphins, devono giocare con i Bills. Delle ultime tre, l'unica facile è quella all'ultima giornata con i Jets. Quindi al momento mi verrebbe da dire che ha più possibilità di arrivare Tampa Bay che non i Patriots, anche perché Tampa Bay gioca con noi, poi ha i Falcons, i Lions e ancora i Falcons. Obiettivamente, Francesco, giocano con quattro squadre di livello molto basso, e ci metto dentro anche noi, perché comunque quello che per noi domenica è la prima giornata di playoff, perché parliamoci chiaro, se perdiamo con Tampa Bay diventa davvero quasi matematicamente possibile andare ai playoff. Un playoff per loro è una partita che tra virgolette si possono permettere di perdere, e dopo hanno ancora tre avversarie più che abbordabili, cioè hanno quattro partite davvero sulla carta che possono riuscire a gestire meglio di quanto non hanno fatto fino ad ora. Ti segnalo una statistica inquietante che ci riguarda. Quando i Vikings sono stati 6-6 in stagione e sono andati ai playoff, sono 0-5 ai playoff.
Ah, perfetto.
Verrebbe da dire grazie.
Grazie, arrivederci.
Grazie, no, nel senso che è chiaro che se sei 6-6 e vai ai playoff non è che sei proprio una corazzata, quindi ci può anche stare che sei 0-5. Aggiungo che obiettivamente la squadra di quest'anno 6-6, se dovesse andare ai playoff, non solo, cioè, è molto probabile che allunghi la serie negativa degli 0-5 che diventi 0-6, perché non è che siamo proprio in gran spolvero. Mi auguro comunque di riuscire a vedermi una partita a gennaio, se Kendricks dovesse essere fuori. Però Francesco, sinceramente, andare a Tampa senza Daniel Hunter, senza Pierce che è rimasto fuori per il Covid, senza Kendricks, senza Barr, insomma, per quanto voglia bene a Cameron Dantzler e ai giovani ragazzi che abbiamo dietro, la vedo difficile, la vedo molto difficile.
Brevemente, secondo te ci andiamo o non ci andiamo ai playoff? Se dovessi, come si dice, se trovassi una valigetta per strada e ti dicessero no, questa non la puoi tenere, la devi usare per scommettere.
Non ci andiamo.
Ah, io... dalle tue, diciamo, dalle tue osservazioni, sì, perché... di qualche settimana fa, no, pensavo che hai cambiato idea.
Sì, perché ho visto come abbiamo giocato nelle ultime tre partite, Francesco. Cioè, ho visto quel 2-1 da cui siamo usciti con Cowboys, Panthers e Jacksonville, obiettivamente mi fa capire o Mike Zimmer fa il miracolo, ma questo è veramente un miracolo, tecnicamente sarebbe un miracolo, di resettare completamente la squadra, di farla, come dicevo prima, di farla partire da zero, un campionato nuovo di 4 partite, ma francamente ci manca anche il talento, perché se non gioca neanche Kendricks, ma come facciamo a fermare Tampa Bay, a fermare New Orleans Saints a Natale? È complicato. Complicato, sì, e sinceramente, secondo me, un paio di io temo che nelle ultime 4 non andremo oltre il 2-2.
Io, infatti, ho meno dubbi di te, ho più certezze, e cioè che non ci andiamo ai playoff. E concordo in toto con la tua analisi, nel senso che queste ultime 3 partite che potevano, parliamo sempre delle partite perse di un punto che potevano andare nella nostra direzione, potevamo andare 0-3 in queste ultime 3 partite e abbiamo giocato contro i Dallas Cowboys, credo 2 vinte e 7 perse quando sono venuti da noi, Carolina che più o meno aveva un record un attimino migliore e i Jacksonville Jaguars 1-10 che abbiamo dovuto aspettare quasi la fine del supplementare, quindi lo credo anch'io per la storia dei Vikings, per questa squadra, per la qualità del roster e anche, mi dispiace doverlo dire, qui probabilmente molte persone non mi troveranno d'accordo, per la qualità del nostro coaching staff, questa non è una squadra in grado di macinare 4 vittorie, ma credo, come giustamente hai osservato tu, che avrebbe difficoltà anche a vincerne 3 e vincendone 3 chissà se ci si va ai playoff. Discorso diverso se dovessero saltare delle partite per via del Covid e quindi si dovesse aggiungere quella 8ª testa di serie di cui si parlava la settimana scorsa, ma se si rimane a 7 credo che questa settimana potrebbe essere l'unica che ci vede all'interno delle squadre di prevista, diciamo, partecipazione ai playoff. Questo perché, e mi collego così all'ultimo pezzo del nostro podcast che stasera sta veramente straripando oltre l'ora e un quarto, quindi siamo tornati ai nostri vecchi fasti, Ale, e perché il nostro prossimo avversario, lo abbiamo detto più volte, sono proprio i Tampa Bay Buccaneers. E allora rapidamente alcuni dati statistici e poi una domandina per te, anzi la domandina te la faccio subito così magari pensi un attimino alla risposta. Dammi un giudizio sulla stagione di Tampa Bay e in particolar modo, visto che alla fine siamo italiani e quindi amiamo il gossip, amiamo le storie quelle proprio da rivista, da rotocalco estivo, vorrei un tuo giudizio sul feudo Brady-Arians. Chi ha ragione, chi ha torto, se è una cosa ingigantita dalla stampa, se è così, se è niente o se invece è una di quelle cose che in realtà sta minando il rapporto tra queste due persone e quindi possa essere una cosa del tipo l'anno prossimo non c'è più Brady molto probabilmente o magari non c'è più Arians. Allora, Tampa Bay, Ale, te lo ricordi? Era la barzelletta della NFC Central e lo è stato per tantissimi anni, visto che era la 5ª squadra che giocava insieme ai Vikings con Detroit, Chicago e Green Bay dal 1977 al 2002. Questo fa sì che, sebbene oramai da quasi 20 anni si sia interrotta l'abitudine a giocare 2 volte all'anno contro Tampa Bay, visto che gli americani, lo abbiamo detto tante volte nel nostro podcast, hanno tante qualità, ma la geografia non è una di queste, Tampa Bay non è molto central, ma appunto per 25 anni è stata nostra avversaria. È una squadra che abbiamo battuto con una certa facilità, visto che il record è di 33 vittorie e 22 sconfitte in questi 55 incontri, anche se di recente Tampa Bay, diciamo, è andata meglio dei Vikings. I Vikings hanno vinto le ultime 2 partite e poi ne hanno perse di striscia 6 e nelle ultime 10 il record è 2 vinte e 8 perse. La line di Vegas di apertura è di 6 punti, quindi Tampa Bay favorita di un field goal. Alcune statistiche ve le avevo già dette, altre te le leggo velocemente. Minnesota completa il 68% dei passaggi contro i 65% di Tom Brady. Su terzo down 44-43 la percentuale per i Vikings, ma soprattutto in red zone i Vikings segnano il 75% delle volte che entrano in end zone contro il 71%. In difesa, i Vikings concedono 5,8 yard contro i 5,2 di Tampa Bay per azione, ma concedono solo il 65% dei completi contro il 70% di Tampa Bay, che quindi mi sembra una difesa particolarmente suscettibile contro i lanci. In particolar modo gli avversari di Tampa Bay completano il 42% dei terzi down contro il 36% dei Vikings, e una volta che l'avversario entra in red zone, i Vikings, ottima statistica, concedono segnature solo il 51% delle volte contro il 63% della difesa di Tampa Bay. Allora, le domande ce le hai, poi ovviamente aspetto una tua conclusione. Credo da parte mia che arriverà una sconfitta tirata del tipo 25-23, 24-21, quindi una sconfitta di 2-3 punti.
Io temo molto la difesa di Tampa, temo molto molto la difesa di Tampa, una difesa molto forte per quel che mi riguarda, con grandi individualità, quindi la vedo difficilissima. Andiamo alla prima domanda. Io ho valutato, ho fatto le pagelle proprio questa settimana per i tre quarti di stagione per Addol, e a Tampa Bay ho dato un B- per usare i voti americani, che però nel giudizio ho segnalato come essere più vicino a un C+ che un B-, cioè è a metà.
Un voto
perché?
Di stima.
Perché hanno fatto una prima metà di stagione da A, secondo me. Poi c'è stata un'involuzione evidente, con grandi difficoltà per Tom Brady, soprattutto sul profondo, sui lanci di più di 20 yard, e questo per un attacco che ha a disposizione Godwin, ha a disposizione Mike Evans, ha a disposizione Antonio Brown, che devo dirlo, devo fare ammenda, sai che io di cenere ce l'ho qua sulla scrivania, ne uso spesso. Antonio Brown pensavo fosse finito, invece, devo dire la verità, l'ho visto veramente bene in campo, dopo fuori dal campo tutto un altro paio di maniche, ma Brady non riesce ad innescarlo. Quindi Brady l'ho visto molto in difficoltà, e non so se gli basta il bye per tornare a macinare. Per noi è anche positivo che faccia fatica sul profondo, perché sul profondo è dove abbiamo faticato di più in questa stagione con i ragazzi giovani. Certo è che con la nostra secondaria potrebbe tranquillamente andare a nozze, considerando che la nostra linea fa fatica a mettere pressione. Se gli dai tempo di ragionare, sarà veramente complicata la partita dei Vikings a Tampa Bay, ma proprio ci sono tutte le condizioni per avere una partita davvero difficilissima. Secondo me il divario sarà anche più profondo di quello che hai ipotizzato tu. Io vedo una cosa tipo 32-17, una cosa abbastanza netta a favore di Tampa, che ci taglierebbe le gambe. Sul discorso tra Tom Brady e Arians, allora, si legge di tutto. Capire cosa ci sia di vero e cosa invece sia un po' enfatizzato non è facile, però le dichiarazioni di Arians sono dichiarazioni. Cioè, Arians ci è andato giù abbastanza con la vanga nel raccontare come sta andando questa stagione, e quindi sinceramente credo che si tratti di un amore che non è proprio sbocciato. Poi va detto che hanno quattro partite, come le abbiamo appena segnalate, molto facili, e si sa che vincere è la medicina migliore per questo tipo di rapporti che non sono proprio perfetti. Se dovessero vincere quattro partite e arrivare quindi a 11-5, secondo me anche questi piccoli screzi che stanno emergendo, almeno fino ai playoff, verrebbero messi da parte.
Concordiamo sulle scarse possibilità dei Vikings a Tampa Bay, ovviamente, così come è già successo in passato. Speriamo di essere piacevolmente sorpresi, e in questo caso sarei ben contento di presentarmi al podcast di lunedì prossimo anche io con un saccone di cenere per cospargermi il capo e festeggiare una vittoria dei Vikings. Ale, non mi resta che ringraziarti ovviamente per questa 24esima puntata di Purple Valhalla. Insieme a te ovviamente ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano e ci scaricano e oramai sono diventati nostri fedeli e appassionati seguaci, quindi un grandissimo skol a tutti i tifosi dei Vikings e gli amici appassionati di football. Un saluto e ci ritroviamo qui lunedì prossimo.